Scatola magica. Benvenute e benvenuti da Cecilia Di Lietto alla nostra trasmissione del mese di agosto, che costruiamo insieme il nostro scrigno di cose preziose, importanti, che vogliamo evidenziare, che vogliamo condividere soprattutto. Vi ricordo sempre il metodo, che è quello di SMS, Telegram, WhatsApp al 331 62 14 013 oppure mail a diretta @popolarenetwork.it o ancora telefonate allo 02 33 001 001. Prima di iniziare con le vostre proposte musicali, insomma quelle che avete suggerito nei giorni scorsi, fatemi leggere almeno un pezzo della mail che l'ascoltatrice Angela ha mandato a un altro indirizzo, che però io vedo soltanto quando non sono in onda, cioè la scatola magica @radiopopolare.it. Angela aveva chiamato ieri leggendoci in diretta una poesia, è precisamente Salmo di Paul Celan. Lei ci ha letto la poesia, poi ha iniziato a spiegarla. Io forse perché avevo un po' di ansie per gli ospiti che aspettavano di andare in onda, Angela ha avuto la sensazione di non essere accolta, ma poi ci siamo chiarite e comunque desiderava comunicarci quella che avrebbe voluto essere la conclusione del suo intervento, ed è questo: la parola poetica non solo è possibile anche nel non senso, ma è doverosa come testimonianza per non cancellare la memoria, perché le vittime non siano i sommersi, perché la nientificazione non sia assoluta. Il messaggio non è un messaggio di speranza, forse non si riesce neppure a intravedere in questo baratro l'orizzonte speranza, ma un messaggio positivo io lo colgo in questo dovere di testimoniare, ed è il sentimento della compassione. Condividere, fare propria, prendere parte per quanto ci è dato al dolore. Ecco, Angela, mi sono permessa di leggere io quella che voleva essere la tua conclusione dell'intervento di ieri, ma insomma spero di avere in questo modo un po' riparato. Intanto però, a proposito delle vostre proposte anche musicali, quelle che avete fatto nei giorni scorsi e che io magari non sono riuscita a soddisfare per ragioni di tempo o di organizzazione della trasmissione, a proposito mi raccomando, restate ben attenti alla seconda parte anche della scatola magica di oggi, perché abbiamo un ospite molto molto interessante. Allora, non mi ricordo e non ho segnato il nome di chi l'aveva proposto, ma di sicuro tra le preziosità della nostra scatola magica c'è lei, c'è Patti Smith.
Dream, it lingered near.
è così, insomma, Patti Smith entra proprio tranquillamente nella nostra scatola magica, mi scuso ma non ho preso nota di chi l'aveva voluta inserire, ma penso che sia, insomma, accettata a stragrande maggioranza dalla nostra scatola magica, dalla nostra piccola, grande, intensa comunità, non so se di una comunità si può dire intensa, ma mi è scappata così. Sentite, a proposito di mail arrivate alla scatola magica @radiopopolare.it, ce n'è una che, eh beh, che è arrivata e che mi ha molto emozionata anche, fatemi dire così. Allora, buongiorno Cecilia, mi chiamo Paolo e vorrei inserire nella scatola magica due alberi. Si tratta di due alberi presenti nel parco di una villa storica in centro a Gessate, paese dove vivo. In un progetto di riqualificazione del parco predisposto dall'amministrazione si prevede l'abbattimento di questi due alberi per fare spazio all'ampliamento del parco giochi. I due alberi sono un tasso e un ginkgo biloba, entrambi esemplari femmine, sono in perfetta salute. Il tasso è più vecchio di me, che ho 67 anni, e il ginkgo ha una ventina di anni. Nella relazione il tasso viene chiamato albero della morte perché contiene una tossina e può rappresentare un pericolo per le persone e i bambini. Per il ginkgo, invece, nel progetto preliminare si motiva col fatto che, essendo un esemplare femmina, fa i frutti che puzzano. Poi, dopo le mie osservazioni, nel progetto esecutivo si parla di problematiche agronomiche non specificate. Sono in una posizione ai margini del parco e basterebbe modificare il progetto per salvaguardarli, ma l'amministrazione non sembra intenzionata a fare modifiche. Peccato, perché mi sembra un atteggiamento autolesionistico e inutile. Chissà se i bambini sarebbero felici di sapere che per allargare il loro spazio giochi sono stati abbattuti degli alberi. Per cui, con un po' di rassegnata amarezza, li affido alla tutela della scatola magica. Ecco, non so voi, ma io questi due alberi, peraltro femmine, guarda un po', li accolgo con emozione, voglio dire con emozione, nella nostra scatola magica. E quindi eccoli qui. Grazie Paolo per averceli consegnati. E allora io invece adesso do la parola a Franco Battiato, perché Mara chiedeva che mettessimo questa canzone.
Avevo già la luna e Urano nel leone, il mare nel cassetto, le mille bolle blu, da quando sei andata via non esisto più. Il mondo è grigio, il mondo è blu. Faccio più, il mondo è grigio.
E così Mara ha avuto soddisfazione, visto che ci teneva a questa canzone. Intanto al 331 62 14 013 ha scritto Federica, che dice: Paolo dovrebbe scrivere una petizione e raccogliere le firme dei suoi concittadini. Nulla intimidisce un'amministrazione, più di 3.000 firme di elettori. Mia madre ha creato due parchi a Cologno Monzese con questo metodo. Allora, Renato dice: il Ginkgo biloba è considerato un fossile vivente, è sopravvissuto a avversità di tutti i tipi. Poi basta un amministratore stupido a cui dà fastidio la puzza dei suoi frutti che ha finito di vivere. Sono sdegnato ed arrabbiato. Certo, hai perfettamente ragione. Vi ho detto che accolgo questi due alberi con il cuore in pena, perché è un segnale e non è un segnale bello. Dunque, io, Federica mi dà anche delle indicazioni per aiutare eventualmente Paolo in questo tentativo di convincere un'amministrazione a non abbattere questi due alberi. Ma insomma, devo dire che le amministrazioni locali molto spesso si muovono veramente in modo assurdo e miope. Ieri vi ho letto una mail che mi aveva mandato Patrizia a proposito della decisione del comune di Asti di abbattere a fucilate i piccioni. Ecco, Patrizia mi aveva scritto anche un'altra mail, questa volta all'attenzione del sindaco e della polizia provinciale, e stiamo parlando in questo caso del comune di San Giuliano Milanese. Desidero esprimere forte contrarietà per l'operazione condotta nel Parco dei Giganti, dove si è scelto di sparare a nutrie e lepri in nome della sicurezza e della stabilità degli alberi. Una decisione tanto crudele quanto miope, che non risolve nulla e dimostra la totale incapacità di gestire il rapporto con la fauna in modo etico e responsabile. Particolarmente indigeribile è la frase «gli esseri umani vengono prima di tutto», questo è tra virgolette, dal momento in cui è proprio l'essere umano il devastatore primo di flora, fauna e clima, e continuare a mettersi sul piedistallo antropocentrico è proprio ciò che ci ha portati sull'orlo del collasso ecologico. Inoltre, uccidere animali selvatici, anche se in sovrannumero, è una scorciatoia deprecabile, poiché esistono alternative non cruente per il contenimento, e dunque sappiate che l'operazione da voi compiuto è simbolo di un fallimento non solo dal punto di vista ambientale, ma gestionale. Un'amministrazione degna di questo nome dovrebbe tutelare tutte le forme di vita, promuovere alternative sostenibili e costruire con i cittadini un rapporto di cura e fiducia reciproca. Non imporre punizioni sommarie contro gli animali selvatici, sempre più spesso capri espiatori dell'incuria ambientale umana. Si chiede dunque il vostro impegnarvi nel trovare soluzioni più etiche, confrontandovi con i cittadini, esperti e associazioni, perché la convivenza tra uomo e natura si costruisca con intelligenza e rispetto e non con i fucili. Ecco, grazie Patrizia anche per questa tua segnalazione. Peraltro mi risulta che quella a cui hanno assistito i cittadini di San Giuliano sia la prima sessione, diciamo così, di un intervento che, a quel che posso aver capito, dovrebbe svolgersi addirittura in tre parti. E io, come sempre, quando le armi prendono il sopravvento, non riesco a stare tranquilla, mettiamola così. Marco dice: e poi ci si lamenta che i bambini tengono tra le mani per troppo tempo videogiochi, tablet e smartphone, gli tagliamo gli alberi. E questo è il commento sempre alla segnalazione che ci faceva il nostro ascoltatore Marco a proposito del comune dove lui vive e che è Gessate, dove insomma l'amministrazione sta per tagliare questi due alberi che lui ci affida qui nella nostra scatola magica. Rosy ci dice, nella scatola magica vorrei mettere le imbarcazioni civili per gli aiuti verso Gaza della Global Samud Flottiglia, per proteggere e farla arrivare a destinazione e dare un po' di sollievo ai nostri fratelli Gazawi. Un abbraccio pacifico, ed è così che si firma Rosy. E sempre a proposito di segnalazioni, invece sempre alla scatola magica @radiopopolare.it aveva scritto Franco dicendo: mi piacerebbe inserire nella scatola magica il libro Olocausto a Nakba a cura di Amos Goldberg e Bashir Bashir, uno, secondo Franco, dei migliori libri sulla questione palestinese che ci sono in giro. E io ringrazio Franco e naturalmente accolgo e metto nella nostra scatola magica il suo contributo. E invece questo è Mauro.
Inside the doorway, thunder crashing as majestic bells of bolts struck shadows in the sound, seeming to be the chimes of freedom flashing.
Oh yes, the strength is not to fight. Upon the chimes of freedom flashing,
the city's melted furnace unexpectedly we watched, with faces hidden while the walls were tightening. The charms of freedom flashing.
This world slowly drifting. Bye.
no track of ours for their high suspense.
And listen one last time, and we watch with one last look, spellbound and swallowed till the tolling end.
Questo era quello voluto da Mauro, Human Rights Now del 1988. Le notizie, poi torniamo subito dopo ad aprire la nostra scatola magica. Ed ecco la seconda parte della scatola magica. Intanto voi continuate a contribuire a riempirla, la nostra scatola magica, di senso, di valore, di emozione, di musica, di libri, di poesia. Vi dicevo, mi raccomando, restate ad ascolto perché avremo un ospite molto importante, ma soprattutto, insomma, un ospite che ci riempie ancora di senso in questa nostra scatola magica. Buongiorno Telmo Pievani.
Buongiorno, grazie.
Grazie a te per essere qui in questo nostro contenitore di cose importanti che vogliamo condividere con gli altri. Senti, insomma, credo che ci sia poco da dire per presentarti, al di là del fatto che sei un filosofo, che sei anche un grande, bravissimo divulgatore, posso dire così, o la parola divulgatore ti infastidisce?
No, va benissimo. Diciamo che mi hanno insegnato il dovere di condividere le ricerche scientifiche mie e degli altri, perché è un dovere civile essere trasparenti e raccontare quello che succede nella scienza.
Sì, perché tu in particolare ti occupi di scienza e anche con il focus su quello che è la questione evoluzionistica. Senti, tra le altre cose, tu col tuo team hai creato un portale veramente importante e punto di riferimento, che è Epicaia, che è proprio un portale che si occupa di evoluzione. E poi adesso c'è anche un'altra storia che trovo molto affascinante, quella di Lucy. Ci dici che cos'è Lucy? Peraltro Lucy è in viaggio, mi pare, per Praga o giù di lì, stanno spostando a una mostra, a un museo.
Sì, è vero, è rarissimo che esca dall'Etiopia, sì. Ma così succede, arriverà in Europa. Allora, diciamo, sono due progetti diversi. Epicaia c'è da tanto tempo, da più di 20 anni, è un sito di servizio molto semplice, fatto in gran parte da volontari, insomma da volontariato, da gente appassionata all'evoluzione, quindi chi ci va ogni settimana trova tutti gli aggiornamenti raccontati in modo semplice su quello che accade nell'evoluzione, quindi è molto specialistico sulla biologia evoluzionistica ed è pieno di storie su animali, piante, l'evoluzione umana e così via. Lucy sui mondi invece è un gemello di Lucy sulla cultura, che esiste già da anni, diretta da Nicola Lagioia, una bellissima insomma, rassegna culturale, e si è deciso di creare una seconda versione invece dedicata alla scienza, in particolare ai temi ambientali, e uno dei focus importanti di Lucy sui mondi è la giustizia climatica, cioè come i temi ambientali sono legati a quelli delle diseguaglianze e della grande ingiustizia che c'è oggi nel mondo, perché la crisi ambientale è pagata soprattutto dai popoli e dai ceti anche nei paesi ricchi che meno hanno contribuito al problema, e questo è profondamente ingiusto.
Senti, una delle iniziative di Lucy è quella di una newsletter. Io sono rimasta affascinata e colpita da quella che hai mandato. Le newsletter arrivano l'ultima domenica del mese, e io mi sono avvinta, diciamo così, a quella, si chiamano una balena midisse, e quella a cui faccio riferimento è la numero 3, che dice: fare la guerra, fare la pace, cos'è più semplice? Come dire, quanto mai d'attualità la questione, no?
Sì, ci tenevo a puntualizzare alcuni temi che vengono molto fraintesi nel dibattito pubblico, ed è proprio un esempio di cattivo utilizzo di presunti dati scientifici, perché sta tornando un po' di moda questa tesi, per me del tutto sbagliata, secondo cui fare la guerra sarebbe naturale, perché ce l'abbiamo scritto nel DNA, perché l'abbiamo sempre fatta. Ecco, tutto questo non è vero. La guerra, se noi guardiamo l'evoluzione umana nella sua interezza, è una terribile, totalmente inutile peraltro, e stupido comportamento umano molto recente. Non prima di, diciamo, 10.000 anni fa non ci sono segni di quella che noi chiamiamo guerra, cioè di un gruppo che muove contro un altro gruppo per sterminarlo. 10.000 anni a noi sembreranno tanti, ma in realtà dal punto di vista evolutivo sono niente, sono poche centinaia di generazioni, quindi sicuramente la guerra non ce l'abbiamo scritta da nessuna parte, men che meno del DNA. E poi è chiaro che la guerra nasce quando ci sono dei cambiamenti sociali ben precisi, cioè quando nell'umanità comincia a nascere l'esigenza di difendere un territorio, di difendere una proprietà privata, di difendere i beni accumulati attraverso l'agricoltura e l'allevamento. Quindi è un'invenzione culturale principalmente. Questo per smentire chi poi sottilmente usa questo argomento per dire che in fondo la guerra è inevitabile, ineluttabile. No, per niente. È come la schiavitù, come il patriarcato, possiamo benissimo farne a meno e la nostra biologia non ne risentirà minimamente, diciamo.
Senti Telmo Pievani, però ci devi raccontare qualcosa su questo accidente di amigdala, che mi sembra, visto che parliamo di scienza, avere comunque una sua parte protagonista in questo ragionamento che stiamo facendo, anzi che stai facendo,
certo,
tu.
Questo è un esempio molto, molto bello, è stato legato a un esperimento che è stato fatto, l'abbiamo ripetuto anche noi, e che fa capire un punto fondamentale, cioè la nostra natura in termini di comportamento sociale è ambivalente, noi non siamo né pacifisti assoluti né aggressivi in senso assoluto, quindi c'è in noi una profonda ambiguità da questo punto di vista, che è proprio radicata nel modo con cui abbiamo organizzato la nostra vita sociale per tantissimo tempo. Noi per molto tempo siamo stati abituati a vivere in piccoli gruppi, questa era l'idea di una socialità per piccoli gruppi che già Darwin aveva avuto e poi è stata confermata da tantissimi dati. Ed è ambivalente perché? Perché noi siamo tanto bravi a cooperare, a essere solidari, altruisti, ma tendenzialmente con chi riconosciamo come appartenente al nostro noi, al nostro piccolo noi, al nostro gruppo. E allo stesso modo siamo invece sospettosi e tendenzialmente aggressivi, percepiamo, come dire, una minaccia nei confronti di chi non appartiene al nostro noi, o quelli che noi pensiamo non siano come noi. Questo è un retaggio molto antico e si vede proprio nell'amigdala, perché in tutti gli esperimenti in cui, per esempio, tu fai vedere a un soggetto ignaro improvvisamente il volto, per esempio, di una persona diversa da lui per colore della pelle, per caratteristiche, facendo la mappatura cerebrale si vede proprio che l'amigdala scatta subito, e l'amigdala, sappiamo, è la regione profonda del nostro cervello che presiede la paura, al senso di minaccia, vedi che scatta subito, immediatamente. Poi però, dopo un terzo di secondo, che è tanto per il nostro cervello, vedi che le aree corticali, quelle più moderne, legate alla razionalizzazione, al buon senso, diciamo, modulano e tengono buona l'amigdala. Questo è interessante perché ti fa vedere proprio un conflitto nel nostro cervello tra parti profonde e parti moderne. Il problema è che oggi, diciamo, la parte moderna qualche volta, in molti politici soprattutto, non scatta più, diciamo, da diverso tempo.
Ahimè, e lo vediamo mai come in questi giorni, in queste ore. Senti, Telmo Pievani, c'è un altro focus che mi piacerebbe, è quello del, insomma, la questione della bontà, un'altra delle contraddizioni, o insomma delle questioni su cui ci si muove ragionando sulla connaturale attitudine dei sapiens alla guerra, il paradosso della bontà. Che cos'è questo altro ragionamento?
Il paradosso della bontà è un'espressione molto efficace per
un altro
aspetto di quello che dicevamo prima, cioè la nostra socialità, la nostra capacità di stare in gruppo ci ha dato grandissimi vantaggi, perché sappiamo cooperare, ci coordiniamo, ci capiamo, e quando siamo in un gruppo coeso siamo molto forti, siamo protetti, e quindi ci ha aiutato tantissimo. Il problema, appunto, è che c'è il lato oscuro di questa bontà, di questa capacità di essere buoni con chi è del nostro gruppo, cioè il tendenziale conflitto contro altri gruppi. Quindi il paradosso della bontà è che l'altruismo e la cooperazione nascono in un contesto di conflitto tra i gruppi, questa è l'idea. Dopodiché però, come dire, lo diceva già Darwin questo nell'Origine dell'uomo, in un passo molto bello, noi nel frattempo abbiamo sviluppato la cultura, l'immaginazione, la creatività, sappiamo esplorare il possibile. E allora Darwin diceva: sarebbe bello se un giorno imparassimo ad allargare quel noi, cioè a capire che quel noi non è solo la tua tribù, o potremmo dire oggi la tua community sui social o cose del genere, ma quel noi è, per esempio, tutto il tuo popolo, diceva Darwin. E poi sarebbe bello se a un certo punto quel noi diventasse tutta la specie umana, cioè avere una coscienza di specie, quindi avere un senso di cooperazione verso chiunque in quanto essere umano. E poi aggiunge una cosa molto bella, dice: e poi il massimo sarebbe se un giorno capissimo che quel noi può essere tutte le forme di vita sulla Terra, una comunità del vivente. Poi però, essendo sempre un pessimista molto realista, Darwin dice: sarebbe bello, magari un giorno ci riusciremo, ma anche quel giorno salterà sempre fuori quello, noi oggi diremmo il populista di turno, che invece, strumentalizzando le nostre paure tribali che se ne stanno sempre lì un po' nascoste, avrà successo e conquisterà molto consenso facendo leva su queste corde profonde. Diciamo che aveva visto forse una tendenza piuttosto significativa e reale anche oggi, generazioni dopo.
Telmo Pievani, la newsletter da cui ho preso lo spunto, insomma, per invitarti, una balena mi disse, chiude proprio su un ragionamento su quanto la guerra sia più facile e immediatamente comprensibile, anche quanto invece la costruzione della pace sia proprio uno sforzo, e qui stiamo parlando da un punto di vista anche scientifico, non solo politico, ma da un punto di vista filosofico e scientifico, quanto la pace sia comunque un processo complicato.
Sì, diciamo che tutti questi studi antropologici ed evolutivi ti fanno capire che, appunto, quell'ambivalenza che dicevamo prima ti può, come dire, di fronte a un potenziale conflitto di interessi, mettiamola così, tra due gruppi c'è sempre una scorciatoia, che è quella del conflitto, quindi farsi la guerra, quindi la preponderanza dell'uno sull'altro. Anche se, facciamoci caso, nella storia evolutiva un gruppo muove contro un altro quando è sicuro di poterlo sconfiggere, quando c'è già una asimmetria. Quindi la guerra è profondamente scorretta anche da questo punto di vista ed è spesso illusoria, perché lo sappiamo dai dati, come c'è scritto anche nella nostra Costituzione, non risolve i conflitti, sì. Non ha mai portato fortuna a chi l'ha mossa. E quindi è sempre, come dire, un esercizio di stupidità umana, secondo me poi alla fine di avidità, perché sappiamo che serve per mantenere al potere qualcuno e per arricchire pochi. Detto ciò, la strategia alternativa è la pace, invece è controintuitiva, lo sappiamo, è come la democrazia, è come tante invenzioni che noi abbiamo, siamo stati capaci di escogitare, ma che sono fragili e quindi richiedono costantemente una manutenzione. Perché? Perché, come diceva Darwin, c'è sempre quel nervo scoperto, quella brace, diciamo, sotto la cenere che cova e che è il nostro tribalismo, insomma, le nostre scorciatoie consolatorie. In fondo c'è sempre un elemento, lo sappiamo, no? In chi dichiara guerra cerca di convincere i suoi al fatto che così saranno più forti, più sicuri, in realtà è proprio il contrario, no? Quindi questa scorciatoia è pericolosissima. E oggi la vediamo chiaramente nel fanatismo di chi sostiene la guerra.
Senti, a proposito dei discorsi che stiamo facendo, un nostro ascoltatore Umberto dice: con la gentilezza e il discorso sulla bontà mi viene in mente il film Genus Pan di Lav Diaz del 2020. Credo che sia molto attinente.
Sì, è giustissimo. Umberto ha perfettamente ragione, e questo illumina un altro aspetto che nella scienza spesso utilizziamo, perché sai, nella scienza noi abbiamo bisogno di dati quantitativi, statistici, no? Allora, se vai a vedere davvero quanta aggressività e quanta gentilezza c'è nel mondo, quindi quando la misuri veramente, ti accorgi che noi, come dire, siamo molto attratti da notizie riguardanti appunto la violenza singola o di gruppo, che è ovviamente reale ed è terribile ed è in aumento. Però, come diceva sempre un mio maestro, Stephen Jay Gould, lui a lezioni diceva sempre: non dimenticate mai che poi ogni giorno la comunità umana, la civiltà umana sta insieme grazie a milioni di gesti di gentilezza e di mitezza di cui non parla nessuno. Penso che avesse ragione.
Sì, decisamente. Senti, Telmo Pievani, insomma... sei reduce, io non so perché non vorrei invadere la tua privacy, però so che hai fatto un viaggio che è molto interessante sul piano, ad esempio, della biodiversità e della complessità, ma non so se ci dobbiamo aspettare forse un'altra newsletter di Lucy.
Sicuramente, sì, scriverò per Lucy, e soprattutto per il Corriere della Sera, ma scriverò dei reportage, perché sono stato in Madagascar quasi un mese. In realtà anche con la famiglia, perché volevo che i miei figli vedessero anche un mondo molto diverso dal nostro. Il Madagascar è uno dei paesi più poveri della terra ed è uno di quegli luoghi nel mondo dove l'ingiustizia climatica e ambientale è lacerante. È un paese che ormai ha deforestato, pensate, il 90% del territorio, cioè il 90% del territorio è completamente spelato, distrutto, depredato, non soltanto in gran parte, ma non soltanto dalle potenze coloniali, quindi francesi e cinesi che adesso stanno portando via a mani basse i minerali preziosi, l'oro e tutte le ricchezze di quel paese, lo stanno depredando, ma purtroppo anche dalle popolazioni locali che per sussistenza, cioè proprio per sopravvivere, tagliano le piante, bruciano per mettere le risaie, quindi è un grande tema proprio sociale legato alla biodiversità. Dopodiché ci andiamo per vedere i lemuri e siamo contenti, ma come dire, dobbiamo capire che cosa sta succedendo di drammatico in un paese di quel tipo, dove poi la pandemia è stata terribile, più che da noi, perché lo ha chiuso ancora di più, poi ci sono la siccità, c'è il riscaldamento climatico, insomma una situazione drammatica. E scriverò anche un pezzo, permettimi di dirlo, visto che stiamo parlando su Milano. Poi però ci sono dei paradisi tropicali, Madagascar, dove ci sono dei voli diretti da Milano che ti portano in questi paradisi tropicali, e i turisti italiani vanno in questi resort di lusso, ci stanno 15 giorni e poi se ne vanno vedendo uno spicchio piccolissimo di una complessità enorme. Anche di questo dovremmo un po' parlare, di questo turismo che assomiglia un po' anche a un comportamento un po', diciamo, neocoloniale oggi, secondo me.
Eh sì, questo è un tema veramente tosto, tu sai che io uso sempre termini molto scientifici, quindi mi devi perdonare, ma insomma è uno di quei temi che peraltro sottotraccia compare spessissimo, riguarda il nostro rapporto con il mondo che ci circonda e anche con la natura, perché insomma continuiamo ad assistere a incidenti in montagna, e non sono solo incidenti evidentemente, cioè c'è in mare altrettanto, insomma c'è una modalità occidentale contemporanea, mettiamola così, e non solo italiana, ahimè, di rapportarsi al mondo e di ancora una volta, insomma, sfruttare quella parte, quell'altra parte di mondo. Questo vale anche nei confini nazionali, non è soltanto rispetto all'estero. E c'è comunque una profonda, irrispettosa modalità di muoversi. Io penso un po' così, sono forse troppo estremista.
No, sono totalmente d'accordo con te, perché diciamo, noi facciamo per esempio questo turismo in questi paesi con resort di lusso, senza ricordare che i proventi, cioè quello che noi paghiamo per andare lì, vanno a pochissime persone, e tra l'altro gran parte dei proprietari di quelle strutture non sono in quel caso malagasi, ma sono stranieri, italiani, francesi, cinesi e così via. Quindi non c'è una ricaduta sociale, sì. Sono proprio due mondi che non si parlano. E poi dimentichiamo che quando torniamo a casa, poi magari andiamo al supermercato e compriamo, vogliamo il parquet di casa nostra che sia fatto di palissandro e di ebano, dimenticandoci che questo contribuisce alla deforestazione, oppure compriamo cacao e vaniglia sempre più costosi, dimenticandoci che costano così tanto perché l'impollinazione di quelle piante, che è pazzesco, adesso deve essere fatta a mano, perché non ci sono più gli insetti impollinatori che facevano quel mestiere per noi a gratis. Ecco, quindi secondo me è importante, come dire, rapportarsi a quella realtà, sapendo che il sud globale è un punto di vista diverso dal nostro, dobbiamo avere un rispetto molto più forte, senza nessun paternalismo da parte nostra occidentale.
Senti, e poi ti lascio, ma prima, insomma, nella prima parte della scatola magica, che come hai capito è fatta del contributo degli ascoltatori, abbiamo parlato di una situazione, insomma, vicino a Milano, a Gessate, dove due alberi saranno abbattuti. Uno di questi alberi è un ginkgo biloba, insomma, io mi impappino, guarda, è una tragedia, sempre, però ci siamo capiti, no?
Un albero fossile, un albero che ha milioni di anni, figura.
Esattamente, proprio a questo proposito un nostro ascoltatore, Renato, diceva, insomma, lui dice, considerato un fossile vivente e via di seguito, e aggiungeva, io avevo letto questo suo messaggio nella prima parte, io ho un grande amore per gli alberi, ma il ginkgo mi affascina. Quando mi capita di raccontare la sua storia ai bambini o adulti, rimangono affascinato. Se dovessi essere una pianta, sarei un ginkgo. Ecco, sei, insomma, è sicuramente una pianta molto affascinante, ma in sintesi, perché dire un fossile vivente?
Perché è una pianta antichissima che è rimasta morfologicamente molto simile a quella che trovi nei fossili proprio di ginkgo di milioni di anni fa. Quindi è un caso interessante, perché ti fa capire come una pianta ha delle grandissime capacità di adattamento ed è sopravvissuta anche a grandi cambiamenti ambientali, diciamo. Quindi dobbiamo imparare, visto che lei è su questo pianeta da decine di milioni di anni, noi da neanche 200.000 anni, quindi il mondo è suo, non è nostro, sì. Questo forse è bene ricordarcelo. Poi quando si taglia un albero, io ormai lo dico chiaramente, chi taglia l'albero, la prossima volta che c'è un'ondata di calore a Milano, chiedete conto, perché gli studi scientifici fanno capire che oggi quello che va fatto nelle città è togliere asfalto, togliere cemento, non togliere gli alberi, esattamente il contrario. Quando arriva poi l'ondata di calore estivo, questo è pazzesco se ci pensi, nei luoghi dove è stata fatta depavimentazione, cioè sì, questi atti di togliere cemento e asfalto, la temperatura percepita nei picchi di caldo è 10 gradi in meno. 10 gradi in meno per una persona anziana che sta passeggiando per la città è tanto, è tantissimo. Quindi non ci conviene, insomma, chi taglia un albero sta tagliando un pezzo del suo futuro e quello dei suoi figli soprattutto.
Sì, decisamente. Senti Telmo Pievani, io non so come esprimerti la mia gioia per averti avuto qui nella scatola magica, e però forse mi ven voglia di chiedertelo, tu c'è qualcosa che ci metteresti nella scatola magica? Qualcosa, insomma, che a cui tieni particolarmente?
Ma sì, diciamo, la mia battaglia è quella sulla lungimiranza, di cui non parla nessuno. Cioè, tutto l'albero, visto che parlavamo dell'albero, no? Gli alberi hanno tempi millenari. Noi abbiamo perso completamente questa idea, cioè di fare delle cose oggi i cui effetti positivi non li godremo noi, ma li godranno i nostri figli, i nostri nipoti. Nel passato lo abbiamo fatto le cattedrali, abbiamo fatto grandi imprese intergenerazionali. Adesso invece abbiamo perso questa idea, siamo tutti chiusi nel presente, dobbiamo recuperare con una lampada di Aladino, chiederei insomma, di restituire agli umani un po' di lungimiranza, sapere guardare avanti, essere un po' generosi verso chi ancora non c'è.
Telmo Pievani, grazie anche per questo tuo contributo alla lungimiranza. Forse non c'era ancora arrivata dentro la scatola magica con la chiarezza in cui l'hai messa tu. Non vedo l'ora di leggere i tuoi reportage sul Corriere, ma soprattutto raccomando ai nostri ascoltatori e ascoltatrici di insomma seguire Telmo Pievani, di leggere i suoi libri, che sono sempre una fonte di insomma stimolante. Di stimolante intelligenza e di ragionamenti che ci farebbero tanto tanto bene. Ecco, Telmo, grazie davvero.
Ti ringrazio molto, un saluto a tutte le ascoltatrici e gli ascoltatori.
Un abbraccio, certo. Ed era Telmo Pievani, insomma la lungimiranza entra, io vorrei accompagnato anche da insomma una sorta di marcia trionfale, perché è davvero qualcosa a cui poche volte diamo spazio e invece ce ne sarebbe veramente molto molto bisogno. Sono le 10:59 minuti, tra poco vi ricordo, no non ve l'avevo neanche detto, tra un po' ci colleghiamo anche con Venezia, perché è iniziata il Festival del Cinema di Venezia. E adesso sentite, io sento il bisogno di allargare, di fare quello che chiamo ogni tanto un piccolo grande massaggio all'anima. Ed era Casta Diva dalla Norma di Bellini nell'interpretazione di Maria Callas. Serenella apprezza, Vic dice che meraviglia, piaceva tanto a mia zia, Chloe dice una carezza per l'anima, quindi abbraccia il mio modo di dire. E invece non so se è ancora all'ascolto chi ha telefonato. Pronto?
Pronto?
Scusa l'attesa, ma non potevo interrompere Casta Diva, sei d'accordo?
No, Casta Diva è sacra. Volevo dirvi che...
Scusa, chi sei? Scusami, chi sei?
Mi chiamo Isa, telefono da Buccinasco.
Ciao Isa, prego.
Ciao. Che in un parco pubblico a San Giuliano Milanese, quindi vicinissimo a noi, il sindaco ha ordinato l'altra notte una strage di leprotti, sì, e nutri, e chi ha sparato sono state le guardie provinciali.
Sì. Lo so, ne abbiamo parlato proprio nella prima parte, e ti avviso che sarà la prima di una serie, non è finita lì purtroppo.
Infatti, però ho detto cominciamo ad avvisare tutti, ci siamo messi un po' noi anche della lava, a chiamare tutti quelli che possiamo chiamare.
Certo, certo. Sì, è una cosa, insomma, dal mio punto di vista è inconcepibile, ma questo è il mio punto di vista, ma è davvero incredibile che si facciano azioni di questo tipo al Parco dei Giganti, per l'esattezza, a San Giuliano Milanese, sì.
Qui alle porte di Milano, alle porte di casa nostra.
Isa, io non so come ringraziarti, hai fatto bene a ricordarlo, perché avevo letto appunto nella prima parte una mail di Patrizia che raccontava proprio di questo tipo di operazione in corso, che veramente ci fa paura.
Ringrazio voi,
un abbraccio.
Ti ringrazio tanto, un abbraccio. Ciao,
ciao Isa, ciao. Continuo a non poterci credere, ma è proprio così. Intanto... Giulio, grazie per la carezza, dal pronto soccorso ho molto apprezzato, e poi dice nulla di grave, meno male Giulio che mi fai stare subito in pena. Poi a proposito dei ragionamenti che facevamo con Telmo Pievani, Davide dice sfruttare le risorse di altri paesi non è una modalità tipicamente occidentale, la Cina sta depredando più di mezza Africa e non mi risulta essere un paese occidentale. Davide, sono stata io a parlare di Occidente, ma perché essendo occidentale è come se volessi assumermi tutta la responsabilità di quello che complessivamente questa parte di mondo comunque ha fatto nei confronti dell'altra. Ciò non toglie che il pensiero colonialista, imperialista, capitalista tocchi anche altre parti del mondo, e la Cina figurati se non è un esempio. Quindi non era un colpevolizzare solo l'Occidente, ma era un'assunzione di responsabilità, mettila in questa maniera. E comunque grazie Davide per il tuo pensiero. Diegus dice anch'io mi associo, fate spazio, trovate un posticino nell'armadio magico per Global Sumud Flottiglia. Assolutamente sì, peraltro tanti sono i vostri messaggi a proposito di questo. C'è Elena, c'è Liliana che dice che mettiamo nella scatola magica i camalli di Genova che il 30 di agosto faranno parte della flotta che porterà aiuti a Gaza con altre decine di navi a forzare il blocco. Poi c'è Fiorella che ricorda che in realtà da ormai, forse dice anche il giorno, comunque a 10 settimane, ecco, che continua ogni giorno il presidio dalle 18.30 alle 19.30 in Piazza del Duomo a Milano come testimonianza appunto di vicinanza, protesta, di solidarietà a Gaza e a quello che accade laggiù. Sono le 11 e 12 minuti. Io ho ancora un sacco di cose che voi mandate e che non ho ancora mandato in onda, ma vi dicevo, tra poco abbiamo un collegamento ed è quello con Barbara Sorrentini dal Festival di Venezia. E io non so per quale ragione, ma mi è venuta voglia di sentire questa canzone. Non c'entra assolutamente niente di niente con tutto quello di cui abbiamo parlato fin qui, ma secondo me Enzo Iannacci è sempre un piacere sentire.
In pe, in pe, in pe, in pe.
Veronica,
in pe,
amavi solo la musica sinfonica,
in pe,
ma la suona con la fisarmonica. Veronica, perché?
In pe, in pe, in pe, in pe.
Veronica,
in pe,
se non mi sbaglio stavi in via canonica,
in pe,
dicevi sempre io voglio farmi monaca. E intanto bestemmiavi contro i preti. Ti ricordo ancora come un primo amore, lacrime rossore fingesti per me. Ma lasciasti fare senza domandare cosa io pensassi di te.
In pe, in pe, in pe, in pe.
Veronica,
in pe,
il primo amor di tutta via canonica,
in pe,
con te non c'era il rischio del platonico. Veronica, con te,
in pe, in pe, in pe, in pe.
Veronica, giovane per noi eri l'America,
e avevi
il tuo amore per una cifra modica al Carcano. In pe,
in pe, in pe,
in pe,
in pe.
Veronica,
in pe,
l'amor con te non era cosa comoda, e il luogo certo non era il più poetico, al Carcano, in pe. Ma ti ricordo ancora come un primo amore, lacrime rossore fingesti per me. Ma lasciasti fare senza domandare, al Carcano,
in pe, in pe.
Eccoci, eccoci, non c'entrava niente, ve l'ho detto, però mi fa, insomma, mi fa sorridere perché ad esempio Enzo dice in questo istante passato in bici da via Canonica, sorrido da solo, magia della scatola. Meciami pure Enzo, va bene, ma questo nulla c'entra con quello che ci sta per raccontare Barbara Sorrentini da Venezia. Buongiorno Barbara.
Buongiorno, ecco. Buongiorno Cecilia, buongiorno che l'ascolto.
Eccoci, sì, e qui sai la scatola magica è piena di gente che va,
di
gente
magia,
che viene, eccetera, eccetera.
Di magia e di mistero.
Certo, e del resto più del cinema di magia e mistero che dobbiamo fare, no?
Infatti, in punto, magia e mistero, ma anche di grazia, già che per restare un po' in
sì,
tema.
Sì.
E il fatto è che appunto, no, vabbè, è già partito il carrozzone veneziano cinematografico, questa mattina sono uscita da pochissimo dalla stampa, vedo ovviamente sempre i film prima che vengano visti dal pubblico,
sì.
E appunto il film era La Grazia di Paolo Sorrentino. Siccome di questo film si è arrivati senza sapere nulla, devo continuare a mantenere questa omertà,
sì,
almeno fino alla proiezione ufficiale.
Sì, certo, questo è sempre
la... arrestano, fondamentalmente perché sennò mi arrestano.
Okay. E noi non vorremmo mai, però ci piacerebbe solo così sentire se insomma ci ha smosso?
Certo, okay. Sì, molto, ecco. Molto. No, Pollice su sicuramente, per chi si ricorda Parteno, perché ha diviso tantissimo il pubblico, c'è chi lo ha amato, c'è chi non lo ha sopportato, c'è chi ha detto ma sì, però tutto sommato ha fatto film migliori, non è più il Sorrentino di una volta.
Certo.
Ecco. Con cui posso dire che torna ad essere il Sorrentino di una volta.
Wow.
Non è neanche, non è quello della È stata la mano di Dio, perché quello era molto biografico, molto autobiografico, diciamo, e quindi anche molto sentito in un certo modo, doloroso, ironico, bellissimo, però è diverso. Non potrei dirti qualcosa di sé, forse qualcosa che può ricordare un po' è il vivo. Un pochino, ma perché si tratta di un personaggio che è sempre Tony Servillo, molto solenne, cioè dei giri di parole, molto solenne, con una carica molto importante in Italia, ovviamente siamo in Italia, e si trova in una sorta, un po' anche questo è un po' abbastanza tipico di Paolo Sorrentino, in un conflitto morale, umano, etico, da grande uomo che rappresenta l'Italia, a dover fare un po' i conti con queste sue, questi suoi lati umani che sono un po' in contraddizione con la sua figura pubblica. Ecco.
Bene, grazie Barbara, perché sei stata a arrampicarti sui vetri, è stato un esercizio che ti è riuscito però molto bene, sei stata molto brava, ecco, volevo farti ecco. Complimenti. Ecco.
Posso dire che però intorno a questo ci sono tante figure, personaggi che arricchiscono e divertono, soprattutto divertono, rendono proprio l'ironia di tutto, tipica di Sorrentino intorno a lui in maniera molto divertente, ecco.
Non vedo l'ora, come si dice, essendo una che ammetto, c'ho il cuore che pende e pende di là. Senti.
Quindi vabbè, domattina tanto sui giornali probabilmente ci sarà scritto molto di più, anche col rischio di svelare cose che non andrebbero magari svelate, però sappiamo com'è, the day after tutto
è possibile.
Viene svelato, esatto. E quindi questo è il film della giornata.
E quindi questo è il film della giornata, La Grazia di Paolo Sorrentino, che ha aperto di Paolo Sorrentino che ha aperto
qui.
Sì, guarda, lascia stare, che ha aperto il Festival del Cinema, sì,
allora,
di Venezia.
Allora, ufficialmente stasera, diciamo, sì. Che ha aperto le proiezioni per la stampa, stasera ufficialmente ci sarà la cerimonia con l'attrice Manuela Fanelli che farà da madrina, quindi col suo discorso d'apertura, e poi verrà proiettato il film di Paolo Sorrentino. Probabilmente è stato già letto ovunque, Manuela Fanelli ha dichiarato che nel suo discorso non ci saranno grandi riferimenti a quello che sta succedendo nel mondo e soprattutto in Palestina, non ci sarà nulla contro Israele, ma non perché lei non sia da quel suo cuore batte, infatti sarà sabato alla manifestazione, dice sarò lì da privata cittadina, ma non me la sento di buttare lì una frase in mezzo a una situazione in cui io sarò vestita con vestiti firmati, gioielli, tutto il pubblico ingioiellato, mi sembra ipocrita.
Sì.
Diciamo che col non averlo detto l'ha detto, quindi tutto sommato la sua posizione l'ha abbastanza esplicitata in questo modo.
Mi sembra anche un modo efficace di dirlo,
esatto,
perché
esatto.
Effettivamente è imbarazzante quasi, no? In alcuni
esatto.
Contesti.
Perché devi continuare comunque a essere brillante, l'immagine, il cinema. Poi lei dice sicuramente sottolineerò quanto il cinema può toccare situazioni umane, reali, raccontare il mondo, questo sì, perché il cinema ha anche questo compito.
Per certo.
Però insomma il 1500 ha firmato la lettera sull'impegno da parte della mostra di lasciare spazio alla questione, quindi insomma.
Senti, ma che clima si respira appunto lì a Venezia? Tu sei arrivata, vabbè, certo tu frequenti i giornalisti, quindi però insomma sentirai anche la temperatura, diciamo così, complessiva.
Sì, sì, la temperatura ambientale mite comunque, va bene, fresco, c'è il venticello, il sole che fa capolino e questo è. È ancora molto deserta, devo dire, è ancora... Secondo me nelle prossime ore si inizierà a vedere lo struscio verso il Palazzo del Cinema, perché poi c'è questo momento verso le 6 in cui la via che porta al Palazzo del Cinema appunto è piena di queste persone a cui si dovrà rivolgere Manuela Fanelli, e che sono veramente il Circo Barnum, cioè appunto vedi passare le sfilate proprio, quindi poi la posizione anche mia di casa è proprio davanti a questo, e vedi tutto questo passaggio pazzesco, e ancora non si vede, però si vedono i fotografi davanti al Palazzo del Cinema che hanno prenotato i loro posticini e questa cosa è sempre molto divertente, perché mettono le scalette, gli ombrelli, ognuno scrive questo è prenotato da, perché poi è quello che succede nel momento del red carpet, è il delirio,
certo,
tra loro e il pubblico dietro, che cioè quelli che vengono apposta per vedere sfilare ovviamente, no? Sì. Però adesso è ancora molto silenzioso, non sembra quasi neanche di essere che certo, da poche ore ci sarà il delirio.
Senti, Barbara Sorrentini, hai detto, però magari non tutti lo sanno, anche perché in questo periodo dell'anno ci si muove, si va a destra, si va a sinistra, eccetera, eccetera. Insomma, c'è stata questa iniziativa di Venice for Palestine, che è appunto questa insieme di artisti del cinema,
sì,
e non registi, solo
registi, attori, attrici, giornalisti, scrittori, scrittrici, sì, sono stati coinvolte tantissime persone, perché girava proprio questo link, prima girava nelle chat, sì, poi è stato messo online, quindi la partecipazione vale per chiunque, basta cliccare, se andate nelle pagine o nel sito di Venice for, scritto 4 proprio, sì, come numero Palestine, lì c'è anche la possibilità ancora di aderire a leggerla e aderire, ed effetti hanno aderito veramente in tanti. Sì, poi certo se ti dice ma cosa serve? Beh, insomma, tanto questa manifestazione qui farà rumore, se non
certo,
altro. Poi
certo,
certo, non sei là, sei qua, però intanto c'è rumore qua.
Senti, quindi poi il 30 ci sarà questa manifestazione, ricordiamo, a Venezia. Ma io volevo chiederti, uscendo dalla cronaca politica, che attese ci sono? Parlo invece dei film che saranno
film
in concorso o meno.
Beh, sono attesi molti film, atteso per esempio molto il film di Lanthimos, che con Povere creature aveva vinto il Leone d'Oro, aveva vinto tanti premi, il ritorno, però chiaramente tornare con un film all'altezza di quello precedente è sempre molto difficile e rischioso. C'è l'attesa per il film di Jim Jarmusch, ci sono tanti ritorni di registi che di qua sono passati e che comunque sono passati un po' da tutti i festival. C'è Park Chan-wook che ritorna anche lui con un film, ci sono un po' di registi francesi, c'è Guillermo del Toro che anche lui aveva vinto un Leone d'Oro qui, che torna con una versione di Frankenstein, e poi c'è anche molto atteso, tornando appunto in un discorso un po' più politico, The Voice of Riyad Jab, che è la storia di questa bambina che era morta durante una sparatoria, appunto,
nella
striscia di Gaza. E anche questo è molto atteso sicuramente per la storia, ma anche per il lavoro cinematografico che è stato fatto, cioè di recupero di audio, di immagini, un po' di ricostruzione a livello di finzione, quindi non è un documentario, però si avvale di entrambe le cose, chiaramente molto atteso e chiaramente non passerà inosservato.
Barbara, grazie, noi ci sentiamo nei prossimi giorni, dopo concordiamo l'orario, perché so che sarai come sempre travolta dalle proiezioni, che per fortuna non fanno troppo male, diciamo così.
No, fanno male magari ogni tanto un po' così al cuore, perché si commuovono, però non è male, più che altro è così, quella leggerezza, dolcezza che ti coccola.
Certo, senti. Allora, grazie Barbara, e naturalmente ci sentiamo nelle prossime ore.
Certo.
Intanto ci hai fatto sognare con la grazia di Sorrentino, almeno io già
certo,
sono qua che non vedo l'ora, già batto le dita sul bancone qua. Va bene, un abbraccio Barbara, grazie.
Ciao.
Barbara Sorrentini dal Festival di Venezia, e invece qui mi sa che hai aspettato tu al telefono, ascoltatrice o ascoltatore, pronto?
Sì, pronto, buongiorno.
Buongiorno, chi sei?
Buongiorno signora, mi chiamo Francesco, signora, Volevo riprendere il discorso del Ginkgo biloba che ho sentito prima, perché mia moglie ed io amiamo molto questo tipo di pianta. E 30 anni fa, quando mi ricordo quando io ero appena andato in pensione, mia moglie ebbe dei semi di Ginkgo biloba dall'orto botanico di Brera e li ha piantati. Adesso questi Ginkgo biloba che abbiamo in terrazza sono alti su 4 metri.
Mamma mia!
Ecco, ed è bellissimo, guarda, ogni anno rifiorisce e quindi è una pianta splendida. E volevo dire, è facile da coltivare se vogliamo, e quindi volevo dare questo consiglio ai tuoi ascoltatori.
Francesco, bellissimo, bellissimo consiglio, bellissima idea, ma tu non sai se sono maschio o femmine quelle che hai lì?
Ah no, questo forse mia moglie lo sa.
Ma siccome una delle ragioni per cui il ginkgo da cui siamo partiti verrà abbattuto è perché è femmina, i frutti puzzano, e allora immagino che non abbiate femmine lì sul vostro terrazzo. Perché...
Non lo so, questo non te lo so dire. Ecco, scusa la voce che è un po' orrenda.
No, figuriamoci. Ecco. Francesco, ma allora ci mettiamo il ginkgo biloba nella scatola magica, che dici?
Ma certamente, perché è una pianta splendida. Ti ricordo che a New York, per esempio, ce ne sono tanti piantati in giro per certi ambienti, in certi settori della città, ed è una pianta molto molto decorativa. Questo volevo dire.
Io ti ringrazio moltissimo per il tuo contributo alla scatola magica e una buona giornata. Ciao Francesco, grazie.
Altrettanto.
Grazie mille. E chiude qui anche la puntata di oggi, mercoledì 27 agosto 2025. Siamo praticamente quasi alla fine, alla chiusura definitiva per almeno questo agosto della nostra scatola magica. Voi, se volete, potete continuare a contribuire scrivendo alla scatola magica @radiopopolare.it, perché è un indirizzo sempre attivo. E intanto Cecilia Di Lieto ringrazia tutte e tutti per l'ascolto, la partecipazione e la passione. Fatemi dire anche la passione. Ciao ciao, a domani alle 10:00.